noi vediamo che la dottrina dell'imposizione delle mani fa parte delle dottrine elementari o fondamentali della Chiesa di Dio. Molti, quando leggono l'espressione dottrina elementare, pensano che la dottrina non sia fondamentale, perché appunto è elementare. Ma c'è qualche scienziato che, dopo aver imparato che 1 più 1 fa 2, e quindi questa è l'aritmetica elementare, che poi, quando diventa scienziato, può dimenticarsi di questa regola? No, perché altrimenti tutti i suoi calcoli se ne andrebbero a pallino. Quindi, quali sono le dottrine elementari che costituiscono le fondamenta della Chiesa fondata da Gesù Cristo 2000 anni fa? Ora le vedremo e ci concentreremo più da vicino sulla dottrina della imposizione delle mani. Perché vedete, noi abbiamo ascoltato questo bellissimo sermone sulle guarigioni, ma non ci fu mai guarigione che non ebbe avuta un'imposizione delle mani. Voi, quante di voi conoscete questa dottrina veramente a fondo? La Bibbia contiene un elenco di insegnamenti che sono chiamati insegnamenti elementari. L'ABC, in altre parole, l'ABC che dobbiamo imparare e senza le quali in realtà non si può diventare dei veri cristiani. E ci sono tanti cristiani, ma tantissimi, che si ritengono tali quando ancora non hanno nemmeno compiuto nemmeno l'ABC della vita cristiana. Quali sono codeste dottrine elementari e qual è il loro significato? Sapete dove si trovano nella Bibbia? Sapreste spiegarle alle persone nuove? Perché non è solo il ministro che deve spiegare, non è solo il pastore che deve spiegare. Noi tutti siamo chiamati a diventare un regno di sacerdoti anche. Ed è solo questione di tempo. Ora, vi prego di seguirmi nel sesto capitolo della lettera dell'Apostolo Paolo agli Ebrei. Ebrei capitolo 6, dove possiamo dare uno sguardo ad una particolare dottrina che è tanto elementare quanto fondamentale della Chiesa di Dio nel primo secolo. E probabilmente non l'avete mai notata o non l'avete mai vista come una dottrina fondamentale. L'Apostolo Paolo scrisse questa sua epistola agli Ebrei, suoi corregionali, per farli uscire dal giudaismo e farli crescere nella conoscenza piena di Gesù Cristo. Ora, questa particolare scrittura nell'epistola di Paolo agli Ebrei è stata gravemente fraintesa o gravemente trascurata nella Chiesa di Dio per qualche tempo nel mondo, ma anche in Italia, soprattutto nel periodo di una grande apostasia che è avvenuta nel 1995, quindi ho ritenuto importante dedicarle un po' di tempo per spiegarne il significato e l'importanza. Ora, la imposizione delle mani è una dottrina del Nuovo Testamento oppure qualcosa di poco importante? Allora, in Ebrei 6, dal versetto 1, l'Apostolo Paolo aveva già esortato nel capitolo 5 i suoi corregionali giudei a non restare spiritualmente immaturi e a crescere invece nella comprensione della parola di Dio. Leggiamo insieme questa scrittura, dove dice, dove egli continua a scrivere: perciò, questo nel versetto 1, perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, questo nella Nuova Diodati, oppure nella Nuova Riveduta dice lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, oppure nella versione CEI lasciando da parte l'insegnamento iniziale su Cristo. Questo è importante, queste piccole, diciamo, differenze, perché l'insegnamento elementare include la nostra comprensione che Gesù è il Figlio di Dio. La nostra accettazione del suo sacrificio come prezzo di riscatto dei nostri peccati involontari è l'indispensabilità del nostro ravvedimento e della nostra fede per poter ricevere la grazia e il dono della vita eterna. Quindi vediamo che tutte queste dottrine che sono descritte nel capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 3, servono a farci capire chi è Gesù Cristo, qual è il suo ruolo nella nostra vita. Quindi ricordiamo questo. Questo è l'insegnamento elementare intorno a Cristo. Ed è la base rocciosa, ma poi c'è un edificio che deve essere costruito su questa roccia di conoscenza. E quell'edificio ha bisogno di altre fondamenta. Quindi Paolo continua mostrando che la fede della Chiesa di Dio si sviluppa su sei dottrine fondamentali. Lo ripeto, la fede della Chiesa di Dio del Nuovo Testamento si sviluppa su sei dottrine fondamentali. Ciò potrebbe sorprendervi, ma questi insegnamenti elementari, così come vengono chiamati, costituiscono la base su cui costruiamo tutti gli altri insegnamenti rivelati dalla Bibbia. In altre parole, Ebrei 6, capitolo 6, fornisce la prima lezione elementare da imparare per vivere il vero cristianesimo. Quindi leggiamo insieme, fratelli, dove in Ebrei 6, dal versetto 1, dove dice l'Apostolo Paolo, completa l'esortazione dicendo: perciò, lasciando l'insegnamento iniziale su Cristo, passiamo a ciò che è più completo. La nostra vita cristiana inizia con una comprensione di chi è Cristo, cosa ha fatto per noi, qual è la nostra responsabilità verso quel sacrificio, e quindi è l'inizio, ma poi dobbiamo andare verso la perfezione, verso la completezza del carattere di Cristo in noi. Perciò egli dice, senza porre di nuovo, quindi lui dice, lasciando l'insegnamento iniziale su Cristo, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte e della fede in Dio, perché questa è la prima esperienza che noi viviamo, e senza porre di nuovo il fondamento della dottrina dei battesimi, e senza porre di nuovo il fondamento dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno, e ciò faremo se Dio lo permette. Quindi noi abbiamo visto in questa scrittura che l'imposizione delle mani è una delle dottrine, è una delle dottrine elementari, per non dire fondamentali, quello che ci fa veramente iniziare il percorso verso il vero cristianesimo. Quindi, fratelli e sorelle, queste dottrine concernenti il ravvedimento, la fede, i battesimi, la risurrezione e il giudizio di Dio sono insegnamenti elementari che devono essere vissuti da tutti coloro che vogliono iniziare a vivere realmente il cristianesimo. Coloro che sono battezzati nella Chiesa di Dio hanno attraversato questa esperienza e il loro vissuto. E naturalmente, mediante i video sermoni, ho cercato di trasmettervi tutti questi insegnamenti elementari. Non solo io, anche ora alcuni altri stanno incominciando, stiamo dando anche a dei fratelli anziani e veterani di dare questa opportunità di trasmettere e di lasciare degli insegnamenti elementari che rimangono come patrimonio dottrinale, spirituale della Chiesa, perché noi non ci saremo sempre. Non solo a voi, ovviamente, ma anche a tutte le persone che Dio ha portato in contatto con la sua Chiesa. E siccome anche fra di voi, grazie a Dio, e a cui diamo il nostro caloroso benvenuto, ci sono tante tanti fratelli e tante sorelle nuove che vi state collegando, è importante che conosciate cos'è questa dottrina elementare chiamata imposizione delle mani. Perciò oggi vedremo insieme il grande significato e la grande importanza di questa dottrina dell'imposizione delle mani, perché attraverso essa, in una società in cui la Chiesa, o a motivo delle chiese, perché ci sono chiese che scandalizzano, chiese che non insegnano più nemmeno, non si rifanno più alla Sacra Bibbia, molti hanno perduto il punto di riferimento importante e hanno perduto anche fiducia nei confronti dell'istituzione della Chiesa fondata da Cristo. Quindi è la prima volta che sentite parlare di questa particolare dottrina. L'avete vista, ma non gli avete mai dato la necessaria attenzione, forse perché le dottrine che più attirano l'attenzione sono quelle della risurrezione dei morti e del giudizio di Dio, non è vero? Sono le dottrine quelle che interessano di più. Tutti noi vogliamo andare nel regno di Dio, entrare nel regno di Dio. Tutti noi aspettiamo il giorno della risurrezione, la gloriosa risurrezione che Dio ci ha promesso. Ma la dottrina dell'imposizione delle mani, davanti alla dottrina o vicino alla dottrina del giudizio e della risurrezione dei morti, sembra una dottrina fuori posto. Sembra, ma che cosa c'entra questa imposizione delle mani? È forse qualcosa che alcuni ministri, alcuni uomini si sono inventati per signoreggiare oppure per tutelare una loro posizione. Che cosa c'entra? Qual è lo scopo dell'imposizione delle mani? Sicuramente l'imposizione delle mani è fra le dottrine fondamentali che tutti noi dobbiamo capire ed onorare se vogliamo far parte veramente del corpo di Cristo. Per capire meglio, sicuramente l'imposizione delle mani è fra le dottrine fondamentali che tutti noi dobbiamo capire ed onorare se vogliamo realmente crescere nella perfezione del corpo di Cristo, far parte del corpo di Cristo e far sì che Dio adempi il suo disegno su ciascuno di noi. Diversamente diventiamo elementi disfunzionali e di disturbo all'interno del corpo di Cristo. E prima o dopo Cristo espelle questi individui. Per capire, andiamo all'origine di questa dottrina, che è del Nuovo Testamento, però andiamo all'origine di questa dottrina che nasce nell'Antico Testamento. Ovviamente chi la fa nascere Dio. Quando finiremo, ho solo 10 schermate, poi avrete tutto il tempo di fare le vostre domande. Vi elencherò punto per punto lo scopo e l'importanza della dottrina dell'imposizione delle mani. Vediamo, ovviamente non vi potrò far leggere l'intera Bibbia, perché in tutta la Bibbia si parla di imposizione delle mani. Vediamo prima l'imposizione delle mani su Efraim e Manasse. E vediamo che cosa ha da dire Dio su questo. L'imposizione delle mani, Genesi 48, versetto 12, potete leggere nella vostra Bibbia. L'imposizione delle mani è una cerimonia antichissima, caratterizzata da diversi significati, non solo usata per la guarigione, ma ha anche significati connessi alla sfera del sacro o della profezia ed è strettamente legata a un mandato che Dio dà a una determinata persona. Quando Dio dà un mandato a una determinata persona, quel mandato gli viene conferito attraverso la imposizione delle mani su quella persona. Ma vediamo l'imposizione delle mani su Efraim e Manasse. Chi di voi dice, ma chi sono questi Efraim e Manasse? Sono i figli di quel famoso Giuseppe che fu venduto dai fratelli, ma che divenne viceré d'Egitto. L'imposizione delle mani è fatta per distinguere qualcuno per uno scopo speciale. Poi vediamo che ci sono altri motivi per cui l'imposizione delle mani viene esercitata. Viene fatta per distinguere, dicevo, qualcuno per uno scopo speciale, per dare un mandato speciale. E noi ministri della Chiesa di Dio rivendichiamo questo mandato che Dio ci ha dato. Oppure viene anche usata per una eredità speciale o per un conferimento di una autorità, perché si dà il caso che nella Chiesa ci sono le autorità, c'è un governo dentro la Chiesa, come in ogni sana famiglia, dove in una famiglia non c'è governo, non c'è salute spirituale. Ogni volta che l'imposizione delle mani è descritta nella Bibbia, la persona autorizzata a farlo mette le mani sul capo del beneficiario, del neofita, il quale viene messo a parte per uno scopo speciale. E vedremo alcuni di questi scopi speciali man mano che procediamo. Vi ho detto prima, in questa schermata vediamo il caso di Efrem e Manasse, in Genesi 48, dove possiamo iniziare con il passaggio di una importante successione di eredità, cioè viene data una successione di eredità. Ricordiate come il patriarca Giacobbe, il cui nome fu cambiato in Israele, benedisse Efraim e Manasse, i due figli di Giuseppe, e conferì loro il suo stesso nome, Israele, e mediante la sua imposizione delle mani sul capo di Efraim, consacrò quest'ultimo ha un ruolo più alto del suo fratello maggiore Manasse. Il che cosa significava? Che l'imposizione delle mani era una cerimonia ufficiale che aveva più valore di quello che può avere oggi un atto notarile, perché aveva anche un valore profetico, soprattutto perché veniva da uomini di Dio. In Genesi 48 leggiamo insieme, notate la cerimonia su Efraim e Manasse. Giuseppe, quello che divenne viceré d'Egitto, li ritirò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese ambedue, Efraim alla sua destra e alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. Era qualcosa, una cerimonia estremamente solenne, molto presa sul serio dai nostri patriarchi. Versetto 14. Allora Israele stese la sua mano destra e la pose sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, benché Manasse fosse il primogenito. Ora, senza entrare a spiegare il perché Giuseppe invertì le braccia per dare l'eredità al fratello, al figlio più giovane di Giuseppe anziché al figlio più grande, non voglio entrare in questa cosa, però questa cosa l'abbiamo letto per capire che mediante l'imposizione delle mani questi ragazzi sono stati messi a parte per uno scopo speciale, e in questo caso lo scopo speciale era quello di ricevere grandissime benedizioni materiali da Dio, ma anche per eseguire varie profezie. Ora vediamo anche un altro esempio di imposizione di mani. Chi vuole sapere di più, capitolo 48 di Genesi, per capire di più le implicazioni di questa cerimonia, sui discendenti anche moderni di Efraim e Manasse. Ma passiamo a questa nuova schermata che parla della imposizione delle mani sui figli di Levi. I figli di Levi sono quelli ai quali durante l'Antico Testamento fu dato di esercitare il sacerdozio. Sacerdozio che è stato poi abolito e sostituito dal sacerdozio di Gesù Cristo secondo l'ordine di Melchisedec. Ma vediamo nell'Antico Testamento quanta importanza aveva l'imposizione delle mani In Numeri, capitolo 8, nel libro Numeri, capitolo 8, dal versetto 10, dice: Così farai avvicinare i Leviti davanti all'Eterno, e i figli di Israele poseranno le loro mani sui Leviti. Quindi era un passaggio di generazione in generazione, da primogenito a primogenito. Versetto 11. Quindi Aronne presenterà i Leviti come offerta agitata davanti all'Eterno da parte dei figli di Israele perché compiano il servizio dell'Eterno. Nel versetto 12, poi i Leviti poseranno le loro mani sulla testa dei torelli, ecco qui che dopo essere stati loro, dopo aver ricevuto loro il mandato, a loro volta posano le loro mani, impongono le loro mani sulla testa dei torelli, e tu dici ne offrirai uno come sacrificio per il peccato e l'altro come olocausto all'Eterno. Per fare cosa? Per fare l'espiazione per i Leviti stessi. Ma farai stare anche i Leviti, nel versetto 13, in piedi davanti ad Aronne e davanti ai suoi figli, e li presenterai come un'offerta agitata all'Eterno. E così, il versetto chiave, il versetto 14, e così separerai i Leviti di mezzo ai figli di Israele, e i Leviti saranno, dice Dio, saranno miei, cioè saranno miei sacerdoti. Ecco qui una legittimità di un mandato che nessun altro delle 12 tribù di Israele poteva avere se non la tribù, i primogeniti della tribù di Levi. Quindi l'imposizione delle mani fu fatta per mettere da parte i Leviti affinché essi potessero servire Dio nel tabernacolo e più tardi nel tempio, affinché avessero legittimità nel servire Dio, perché Dio è un Dio di ordine, non è un Dio di caos. Ora, naturalmente, non è che i Leviti erano gli uomini migliori necessariamente, però Dio è un Dio d'amore, un Dio di ordine e un Dio di disciplina. Vediamo adesso l'imposizione delle mani su Giosuè. In Numeri, capitolo 27, dal versetto 22. Giosuè, consacrato successore di Mosè, in questi versetti vediamo. Così Mosè fece come l'Eterno gli aveva ordinato. Prese Giosuè e lo fece comparire davanti al sacerdote Levita Eleazar e davanti a tutta l'assemblea. Poi, notate bene, le posò le mani su di lui e gli diede gli ordini, come l'Eterno aveva comandato per mezzo di Mosè. Cosa significa tutto questo? La cerimonia dell'imposizione delle mani fu eseguita per mettere Giosuè nella stessa posizione di ricevere la stessa autorità di Mosè, direttamente da Dio. Il mandato che Dio aveva dato a Mosè adesso passa a Giosuè. E in Deuteronomio, capitolo 34, nel versetto 9, allora Giosuè figlio di Nun fu ripieno, notate bene, dello spirito di sapienza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Non era stato un uomo qualunque, uno che non aveva spirito di Dio, uno che non camminava con Dio, o uno che non era a sua volta, non aveva ricevuto il mandato da Dio. Ma Giosuè fu ripieno dello Spirito Santo perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Così i figli di Israele gli ubbidirono e fecero come l'Eterno aveva comandato a Mosè. E se oggi noi vediamo un Carmelo Anastasi, un angelo di vita, che prima magari non sapevano mettere due parole uno dopo l'altra, fare dei sermoni, è perché ci fu un momento molti anni fa in cui altri uomini di Dio che avevano ricevuto il mandato hanno imposto le mani su Carmelo, hanno imposto le mani su Angelo, e la imporremo in futuro su alcuni di voi sicuramente, perché la Chiesa dovrà continuare. Ora, forse le mani di Mosè trasmisero a Giosuè una sorta di energia spirituale terapeutica, come pretendono di fare oggi tanti, non so come chiamarli, guru, falsi guaritori, e alcuni dei quali fanno parte anche della New Age o nelle varie sfumature, i quali praticano anche loro l'imposizione delle mani o qualcosa del genere. Nel sermone abbiamo sentito che questo mandato è un mandato esclusivo. Cioè non tutti si possono alzare alla mattina e imporre le mani agli altri o autoproclamarsi come se avessero ricevuto un mandato. O come questi qua, questi guru e falsi guaritori, come se avessero un potere magico nelle mani. Il nostro consiglio è di stare alla larga da costoro, perché sono degli impostori e perché a volte anche negli ambienti religiosi non fanno altro che competere con i ministri e competere contro lo Spirito di Dio. Giosuè ricevette un mandato, ricevette una missione speciale da Dio. È vero che fu Mosè a imporgli le mani, ma era come se fosse stato Dio ad avergliele imposte. E ciò fu fatto attraverso la cerimonia dell'imposizione delle mani. In determinate circostanze, l'imposizione delle mani veniva effettuata con olio d'oliva posto sulla fronte. Non cambia il significato dell'imposizione delle mani, ma aggiunge una dimensione, l'olio d'oliva, che prima non avremmo potuto riconoscere. Troviamo la messa a parte di un uomo chiamato Davide, per esempio, quello che poi divenne re, per farlo diventare il re di tutto Israele. Andiamo lì a vedere un po' più da vicino l'imposizione delle mani su Davide. E lo vediamo nel primo libro di Samuele, capitolo 16, dal versetto 12. Allora egli lo mandò a prendere Samuele, il sacerdote Samuele, sacerdote, giudice, profeta. Samuele aveva più di un ruolo. Samuele lo mandò a prendere a Davide. Ora Davide era rossiccio, con begli occhi ed aveva un bel aspetto. E l'Eterno disse a Samuele, Dio parlava direttamente a Samuele, alzati, ungi lui, perché è lui colui che ho scelto. Versetto 13, allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide. Poi Samuele si levò e andò a Ramà. Notate bene che quel corno oggi è sostituito da una boccettina che io o Angelo Di Vita o qualsiasi altro ministro della Chiesa di Dio Unita nel mondo ha in tasca sempre per qualsiasi evenienza, perché quando c'è da pregare, da imporre le mani per la guarigione di qualcuno, quell'olio è sempre lì. Una volta fatta l'unzione e l'imposizione delle mani, il giovane Davide fu consacrato a diventare il futuro re di Israele al posto di re Saul. Notate bene che quella imposizione delle mani valse la corona, il cambiamento di una monarchia. Da notare che l'imposizione delle mani è sempre stata voluta da Dio, anche se esercitata dall'uomo, ma era voluta da Dio, e che Dio ne ha affidato la pratica ai suoi uomini fidati. Questa è una cosa affascinante a cui pensare, su cui riflettere, fratelli e sorelle, perché chi la esercita ha un doppio, un triplo giudizio su se stesso. Ne parleremo un po' di più mentre andiamo avanti. Ora vediamo l'imposizione delle mani sui primi cristiani. Non è che l'imposizione delle mani fu inventata a quel tempo. Lo vediamo che è indispensabile per ricevere lo Spirito Santo. Era indispensabile e lo è ancora. In Atti capitolo 8, versetto 14, dal versetto 14, Atti capitolo 8, dal versetto 14, leggiamo insieme. Ora, gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuta la parola di Dio, come grazie alla predicazione di Filippo, se uno legge l'intero contesto, mandarono loro Pietro e Giovanni. Quindi la popolazione aveva ricevuto una predicazione attraverso Filippo, era semplicemente un diacono, non aveva il potere, non aveva ricevuto il mandato di imporre le mani o di battezzare con lo Spirito Santo, aveva il potere di battezzare nell'acqua. E quindi quando loro videro che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, quindi anche i pagani avevano ricevuto la parola di Dio, mandarono loro gli apostoli, Pietro e Giovanni. Versetto 15. Giunti là, essi pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro lo Spirito Santo, ma essi erano stati battezzati soltanto nel nome del Signore Gesù. E allora cosa fecero Pietro e Giovanni? Nel versetto 17, imposero loro le mani sul loro capo ed essi ricevettero lo Spirito Santo, cosa che Filippo non avrebbe potuto fare, non avendo ricevuto un tale mandato. Ora la gente fa molti ragionamenti. Io tante volte mi sono imbattuto con delle persone, bravissime persone, ma che fanno ragionamenti che non praticamente limitati, perché dicono, per esempio, ma è impossibile per Dio dare lo Spirito Santo senza l'imposizione delle mani? E se una persona è sola, non può ricevere lo Spirito Santo senza che ci sia qualcuno che gli imponga le mani sulla testa? Beh, questo tipo di ragionamento è alquanto irrispettoso nei confronti della parola di Dio, come narrata negli Atti dei Santi Apostoli. Perché irrispettosa? Perché la risposta mia umana è questa. È ovvio che all'inizio ci fu qualche eccezione per evidenziare la nascita della Chiesa del Nuovo Testamento. Ci fu, discese lo Spirito Santo durante la festa di Pentecoste, Dio fece scendere lo Spirito Santo come lingua di fuoco sui primi apostoli. Non ci fu alcuna imposizione delle mani. Però quello fu un evento per evidenziare la nascita della Chiesa del Nuovo Testamento. E ci furono alcuni altri casi sporadici dove queste stesse cose accaddero. Eppure, dopo il miracolo della Pentecoste, vediamo gli apostoli di Cristo imporre le mani sui neofiti affinché questi potessero ricevere lo Spirito Santo. Cioè, come mai durante la festa di Pentecoste questi ricevettero lo Spirito Santo sotto forma di lingua di fuoco, ma poi loro, al momento di far sì che altri ricevessero lo Spirito Santo, non potevano riceverlo se non attraverso la loro imposizione delle mani? Che cosa era cambiato? Cosa era successo? Filippo stesso aveva battezzato molti in acqua, perfino quell'eunuco nel deserto, ma perché essi ricevessero lo Spirito Santo dovettero intervenire gli apostoli ad imporre le loro mani sui neofiti? Ora, soltanto persone consacrate al ministero di Cristo o al ministero di Dio potevano sortire lo Spirito Santo. E c'è una spiegazione del perché di questo cambiamento, del perché Dio ripristinò subito l'antica dottrina elementare della imposizione delle mani, per assicurare un mandato e per assicurare un ordine, per assicurare un governo all'interno della Chiesa, altrimenti la Chiesa sarebbe finita prima dei suoi giorni. Quindi notate quale fu il motivo. Il motivo principale che fece capire che era estremamente indispensabile l'imposizione delle mani è quando l'imposizione delle mani fu rifiutata da Simone il Mago. fu rifiutata da Simone il Mago. Leggiamo capitolo 8 degli Atti, Atti capitolo 8, dal versetto 18. Ora Simone il Mago, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, cosa fece? Offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere. Cioè Simone il Mago capì subito che c'era di mezzo la questione del potere. Date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Non gli interessava nulla di far sì che altri ricevessero lo Spirito Santo, a lui gli interessava avere il potere ed era disposto anche a pagare denaro. Ma Pietro gli disse: vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Ma il dono di Dio non era qui tanto lo Spirito Santo in sé, quanto il mandato, il potere di poter imporre le mani. Doveva essere chiaro a tutti che dopo qualche eccezione iniziale, Dio avrebbe da allora in poi donato lo Spirito Santo soltanto mediante l'imposizione delle mani di persone consacrate al ministero di Cristo. Dopotutto l'autorità pastorale era stata consacrata, legittimata e trasmessa mediante l'imposizione delle mani già da molti secoli. Da molti secoli. Dio avrebbe donato lo Spirito Santo a Simone il Mago soltanto, notate bene, Dio avrebbe donato lo Spirito Santo a Simone il Mago soltanto mediante l'imposizione delle mani degli apostoli. Ma lui rifiutò nell'offrire il denaro. In realtà lui rifiutò l'imposizione delle mani degli apostoli. Accettare l'imposizione delle mani degli apostoli cosa significava se non riconoscere la loro autorità pastorale? Era una pratica dei patriarchi molto antica. Era una questione di legittimità del governo all'interno della Chiesa di Dio. Il cercare di comprare il mandato invece fu un chiaro tentativo di evitare l'imposizione delle mani, di evitare cioè la legittima autorità degli apostoli. Simone il Mago non volle riconoscere quell'autorità ed è per questo che addirittura offrì loro del denaro, il che dimostrava che Simone il Mago non aveva alcuna vera umiltà né pentimento né volontà di rispettare il governo della Chiesa. Simone il Mago fu battezzato solo da Filippo, e come? Solo con acqua. E non ebbe mai lo Spirito Santo, perché anziché essere davvero pentito dei suoi propri peccati e accettare umilmente l'imposizione delle mani, cioè l'autorità degli apostoli di Cristo, pensò di poter comprare l'autorità apostolica con il denaro. La stessa cosa accade oggi. Tutte le volte che i ministri si imbattono con persone che non credono alla necessità della imposizione delle mani e pretendono di avere già lo Spirito Santo, la verità, triste verità, è che codeste persone, magari sono bravissime persone nella vita, inviano perfino anche delle offerte, ma non sono pronte ad accettare le autorità pastorali che Dio ha preposto nel corpo di Cristo. In altre parole, codeste persone non vogliono sentirsi debitori, non sono umili come credono di essere, né realmente pentiti dei propri peccati. Non vogliono essere il numero due. Il succo è questo. E tante volte è un problema che alcune persone se lo portano per tutta la vita. Qual è la morale che dobbiamo imparare da tutto questo? Che senza l'imposizione delle mani è impossibile far parte del corpo di Cristo. Lo ripeto, senza l'imposizione delle mani oggi è impossibile far parte del corpo di Cristo. Il battesimo in acqua di Giovanni ci purifica e ci riconcilia a Dio. ma è soltanto attraverso l'imposizione delle mani che veniamo battezzati con lo Spirito Santo e che diventiamo parte del corpo di Cristo, la Chiesa. Chi rifiuta l'imposizione delle mani si illude di poter essere una persona cristiana, pur essendo di fatto una persona separata dal corpo di Cristo, ed è un'illusione spiritualmente letale. Simone il Mago divenne il precursore di tutti quelli che oggi si illudono di avere già lo Spirito Santo senza ricevere l'imposizione delle mani. La Scrittura parla chiaro: chi rifiuta l'imposizione delle mani ha la stessa attitudine di Simone il Mago. Quelli che hanno la sindrome di Simone il Mago purtroppo rischiano di andare in perdizione, come Simone il Mago. Vediamo in Atti 19, dove Dio ci offre un altro esempio dell'importanza vitale dell'imposizione delle mani. Atti 19, dal versetto 1 in poi. Ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le località più alte del paese, giunse ad Efeso. Efeso era una, si può dire, la capitale dell'Asia Minore di quel tempo, e trovati là alcuni discepoli, disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? E quelli gli risposero: ma noi non abbiamo neppure mai udito che vi sia uno Spirito Santo. E disse loro: ma voi con quale battesimo siete stati battezzati allora? E quelli risposero: con il battesimo di Giovanni, cioè in acqua. Versetto 4. Allora Paolo disse, spiegò loro: vedete, Giovanni Battista battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo, però, che dovevano credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè Gesù Cristo. E allora quelle persone che erano umili, udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E quando Paolo impose loro le mani, notate bene, quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano perfino in altre lingue e riuscivano perfino a profetizzare, a capire le profezie. E quel parlare in altre lingue non è le lingue strane della glossolalia di oggi. Riuscivano a parlare le lingue intelligibili del loro tempo. Era un vero e proprio miracolo per sancire, proprio per evidenziare la nascita del Nuovo Testamento. Ora, non dovrebbe esserci alcun dubbio, fratelli e sorelle, che tutte le scritture provano che l'imposizione delle mani è una dottrina fondamentale della Chiesa di Dio, una cerimonia sacra voluta, comandata ed esercitata da Dio attraverso i secoli. La Bibbia mostra che l'imposizione delle mani di uomini consacrati a Dio poteva essere fatta e continua ancora oggi per svariati scopi. Per esempio, per far guarire da una malattia. Gesù e gli apostoli guarivano i malati mediante l'imposizione delle mani. Il Nuovo Testamento è pieno di esempi. Però era sempre Dio che eseguiva la guarigione. L'imposizione delle mani però era ed è necessaria per altri motivi. Viene fatta a volte per la consacrazione di un profeta, oppure di un sacerdote, oppure di un re, veniva fatta anticamente. Ma anche, come oggi nel Nuovo Testamento, per dare la benedizione di Dio sui bambini, oppure per ricevere lo Spirito Santo e diventare membro del corpo di Cristo, o quando Dio vuole elargire il dono pastorale, il dono di assistenza, il dono di profezia, il dono di governo, come per esempio di cui parla Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, 28. Nella Chiesa ci sono i doni di governo, di cui quasi nessuno parla. Naturalmente chi riceve il dono di governare la Chiesa, questo riguarda, mi riguarda molto, riguarda Angelo, riguarda tutti noi ministri in ogni parte del mondo, qualsiasi sia la responsabilità che Dio ci ha assegnata, Chi riceve il dono di governare la Chiesa lo deve fare sempre con spirito di amore e di servizio e non per signoreggiare, sapendo di essere sottoposto a un più severo giudizio. Perché in realtà governare tante volte significa non solo servire, ma a volte è necessario correggere. E la correzione non è mai ricevuta con amore, non è mai ricevuta con gratitudine, è raro. Normalmente il ministro o il pastore, quando dà una correzione, è odiato. Addirittura viene odiato, così come quando noi da bambini, io l'ho fatto, odiamo i nostri genitori perché non ci capiscono, o quando ci dicono, o quando ci proibiscono di fare qualcosa. Il pastore non ha nulla di miracoloso nelle sue mani, questo lo dobbiamo ricordare sempre, perché l'autore di tutto è sempre Dio. Infatti l'imposizione dei ministri non deve essere confusa con quella che è praticata dai fautori esoterici della New Age. Non mi stancherò mai di dire questo, perché il mondo ci sono più imbroglioni che veri pastori di Dio nel mondo. Allora, difatti questi fautori esoterici della New Age vantano di farlo per scopi terapeutici e si attribuiscono falsamente addirittura dei poteri personali, delle capacità magnetiche di capire, ma non hanno mai ricevuto alcun mandato da Dio e sono semplicemente degli imbroglioni. E per questo Dio li disconoscerà nell'ultimo giorno. Sì, ma non abbiamo fatto noi grandi cose. Sì, ma io non vi ho mai mandato. Io non vi ho mai conosciuto. Si sono inventate le cosiddette discipline alternative, spesso per un vile guadagno di fama o di soldi, e come ladri, in molti casi si sostituiscono ai ministri e sono degli imbroglioni e su di loro pende il giudizio di Dio. L'ultima schermata, per concludere, fratelli e sorelle, per quale motivo Dio coinvolge gli uomini nell'imposizione delle mani? Non potrebbe Dio semplicemente darci il suo spirito senza coinvolgere gli uomini? Certo che potrebbe, ma perché non lo fa? Questa è una domanda plausibile che merita una risposta biblica, specialmente nel nostro tempo in cui così tante persone si reputano credenti, ma sono separati dalla vera Chiesa di Dio. La risposta è questa. Dio si è sempre avvalso di profeti, sacerdoti, apostoli, pastori, tutti esseri umani, con i loro difetti anche, ma consacrati e santificati per volontà di Dio stesso, per dare alla sua Chiesa, a tutti noi, l'opportunità di crescere in due cose di vitale importanza. In che cosa? Crescere nell'unità e nell'amore di Dio. Nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 10, versetto 8, leggiamo che anche se mi vantassi un po' di più della nostra autorità che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione, non ne sarei svergognato. Questo è il vero ministro di Dio, che automaticamente rivendica il mandato che ha ricevuto e deve sentirsi libero di predicare la verità senza il timore di essere odiato. In Efesini capitolo 4, nel versetto 11, è Lui, Dio, che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero. Cioè noi siamo qui per farvi crescere. Dio fa crescere noi. Voi pure fate crescere noi, perché ferro fogge ferro. Però tutto questo serve per rendere idonei i fratelli, se non tutti, ma alcuni fratelli, alcune sorelle, a compiere il ministero, al fine di edificare che cosa? L'intero corpo di Cristo. Finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. E questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceva forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. In conclusione, fratelli e sorelle, crescere nell'unità e nell'amore di Dio. Ecco perché Dio si avvale di uomini dentro la Chiesa e per cui Dio si avvale della imposizione delle mani da parte dei suoi fedeli servitori. Tutto questo può avvenire soltanto mediante la fede e non per visione. L'Apostolo Pietro aveva piena fede nella divinità di Gesù Cristo, ricordate? Ed è per questa sua fede Gesù gli disse: tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Praticamente Cristo è asceso al cielo, nessuno più di noi lo vede finché lui non sarà tornato, ma ha edificato la sua chiesa e la sua chiesa è un'entità visibile. La roccia è naturalmente Gesù, ma Gesù ha detto di edificare la sua chiesa mediante quelli che sono credenti come Pietro, che riconoscono in Gesù la divinità di Dio. In altre parole, come in Gesù Cristo ha edificato la sua chiesa di Dio, con piena fiducia di poter un giorno prenderla in sposa, anche noi dobbiamo avere piena fiducia che Gesù Cristo sposerà di sicuro questa sua chiesa, come promesso, non senza prima però di averla purificata nel lavacro battesimale e non senza prima averla santificata con lo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani dei suoi fedeli pastori. Ecco il perché Dio coinvolge dei pastori umani nell'elargire i suoi vari doni e in particolare il suo Spirito Santo.